Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant to Shaq! Bryant looking. Artest, that's a three. Bang! Lakers by six with a minute to play.
It's good to have a Ron Artest with it.
To Davis. Davis off the dribble and throws it down! Exclamation point!
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa terza puntata di Lakers Speaker Corner. Settimana splendida per i tifosi gialloviola grazie alle tre vittorie incamerate. I Lakers hanno fatto registrare il miglior avvio di stagione dal 2010. Battuti ad inizio settimana i Grizzlies, la gara ha avuto una partenza, diciamo pure da incubo, primo timeout chiamato dai Lakers sul 2-15 per i Grizzlies. Dopodiché ci siamo scossi. Gara rimasta punto a punto fino alla pausa lunga. Nel terzo quarto abbiamo fatto il break decisivo, sfruttando anche un Anthony Davis che ha riscritto numerosi record giallo-viola. Siamo fuggiti e abbiamo chiuso la partita con largo anticipo, un garbage lunghissimo iniziato praticamente all'inizio del quarto quarto. Seconda partita e seconda vittoria contro Dallas, riflettori tutti puntati sulla sfida Doncic-LeBron, Lakers che anche questa volta partono davvero pianissimo, i Mavericks provano più volte la fuga, riusciamo a ricucire con costanza, con fatica, ma riusciamo sempre a riportarci sotto fino praticamente a pochi secondi dalla fine, quando siamo costretti in uscita da timeout a pescare con un assist di LeBron, una tripla splendida di Green, davvero che mi ha fatto alzare sul divano. Siamo riusciti a portare la partita all'overtime, dove LeBron e Davis hanno fatto man bassa del cadavere dei Mavs, anche se qualche opposizione di Doncic ci aveva fatto preoccupare. Ultima vittoria questa notte a casa con gli Spurs, scusate, a casa degli Spurs, in una partita che ancora una volta ci ha visti protagonisti di ottime difese, ma in attacco abbiamo stentato un pochino di più. A scuotere la squadra ci ha pensato Howard e ci ha pensato Pop, dopo che siamo arrivati addirittura ad un vantaggio di più 13 all'intervallo, più 19 inizio terzo quarto, ma poi siamo riusciti a farci riprendere fino al 90 pari. Dopodiché appunto Howard e Pop ce l'hanno vinta con un LeBron ottimo, anche se con pessime percentuali al tiro e una pessima percentuale ai liberi che sembrava avesse messo a posto, e un sempre ottimo Davis. Se volete approfondire comunque i recap e le autorecensioni delle partite, troverete tutto sul sito Cuore Giallo Viola. Prima di iniziare faccio un giro di saluti. Quest'oggi abbiamo Andrea. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Luca.
Ciao a tutti.
Odino.
Ciao a tutti.
E Checco.
Ciao a tutti.
Io do subito la parola ad Andrea, che ci parla dei risultati dei sondaggi degli MVP delle varie partite settimanali e del migliore e del peggiore della settimana. Vai Andrea.
Beh, i nostri lettori hanno, tramite i sondaggi di Twitter, hanno detto che per la partita con Memphis l'MVP non poteva essere nient'altro che Anthony Davis, vista la prestazione monster fatta. Quella con Dallas l'MVP è stato ovviamente LeBron James con una tripla doppia leggendaria, direi, perché non si vede da tanto tempo un LeBron del genere. E quella di stasera, di ieri sera, di partita San Antonio contro San Antonio, Dwight Howard fatto a man bassa col 63% dei voti. Riguardo il migliore della settimana di queste tre partite, secondo me la costante è stata LeBron James. Secondo me merita il premio di migliore, perché le due triple doppie fatte contro le vere partite, che con tutto il rispetto di Memphis era la partita che bisognava vincere, e l'abbiamo vinta in maniera comoda. Contro Dallas abbiamo rivisto un LeBron dannata che ci fa ben sperare per la stagione, e nell'ultima si è visto un LeBron più gestore, meno cannibale contro San Antonio, che però ha fatto comunque il suo dovere. Riguardo il peggiore, è come sparare sulla Croce Rossa, ma ancora una volta per me è il cadavere di McGee. C'è poco da dire, è veramente inadeguato in ogni partita, poco intenso. Howard gli sta mangiando in testa anche lui, i minuti sono ormai, ieri sono arrivati a malapena 11 o 10, sta sempre perdendo più posizioni nelle gerarchie di Vogel, e se continua con questo atteggiamento rischia seriamente magari una trade quando inizierà il mercato. Per me un altro che poteva essere papabile come peggiore era Kuzma, però diciamo per lui le attenuanti ci sono, nel rientro in campo dopo tanti mesi di inattività, pochi minuti, ha fatto fatica in tante situazioni, in attacco ancora incerto in certe frangenti, in difesa ha fatto il suo, non ci ha fatto affossare, però diciamo il minutaggio è stato poco, un impatto ancora più povero, una forma deficitaria sicuramente la sua in questo momento, quindi difficile dare un giudizio totale alla prestazione di Kuzma finora.
Direi che possiamo procedere con Odino, che ci parla un po' di come, di che, quali rotazioni, quali quintetti, quali line-up si sono viste, cosa è andato meglio, cosa è andato peggio. Prego, Giova.
Allora, per quanto riguarda i quintetti, credevamo ci potesse essere qualche variazione con il ritorno di Kuzma, però ovviamente le condizioni di Kyle non sono ancora all'altezza di un inserimento nello starting five e comunque di un impiego a tempo pieno. Quindi nelle ultime tre uscite comunque abbiamo rivisto il quintetto che Fogel ha schierato da inizio stagione, ovvero Green e Bradley in guardia, James e Davis in ala e McGee centro. La rotazione a grandi linee ha seguito sempre lo stesso andamento, almeno per gli elementi principali, nonostante l'andamento delle partite, che all'inizio sembrava più o meno analogo, tutto sommato è stato differente. Infatti abbiamo assistito a delle partite in cui nei primi quarti abbiamo preso degli schiaffi veri e propri, altre come quella di stanotte invece in cui siamo rinsaviti appena in tempo, in altre situazioni invece siamo esplosi positivamente nel terzo quarto. Quello che abbiamo assistito più o meno come rotazione, ovviamente, la divisione dei compiti tra Davis e LeBron. Infatti abbiamo assistito solitamente ad un cambio per LeBron a metà del quarto, del primo quarto, che poi rientrava inizio secondo con Davis che si accomodava dopo aver giocato il primo quarto, salvo poi ricominciare, o meglio rischierare nuovamente i due alla fine del secondo quarto. E questa rotazione a grandi linee è stata riproposta anche nella seconda frazione delle partite. Quello che abbiamo visto in positivo è stato un progressivo inserimento, sempre, come dire, in un momento più anticipato della partita rispetto alle prime uscite, di Alex Caruso. Caruso infatti è entrato mano a mano col passare delle partite, sempre nella parte iniziale del gioco, a differenza di alcune gare in cui è entrato al terzo quarto, se non addirittura più avanti. Quello che hanno evidenziato le nostre rotazioni di questi giorni si collega a quello che ha appena finito di dire Andrea, ovvero il problema JaVale McGee. ovviamente per carità è un problema in questo momento tutto sommato marginale, perché Howard sta giocando alla grande e la presenza poi di grandi campioni al suo fianco gli consentono comunque di passare, o meglio non passare inosservato perché tutti l'abbiamo visto, ma diciamo che i suoi danni sono limitati, anche perché Vogel poi non gli ha dato un minutaggio eccessivo. Mi sorprende il suo rendimento, come stavo dicendo, non perché mi attendessi chissà cosa da McGee, semplicemente perché in estate ha lavorato tantissimo. Nelle partite di settembre sembrava uno di quelli più in forma fisicamente, era tirato al lucido, e tutto sommato lo scorso anno, nei primi mesi e nel finale di regular season, era sembrato presentabile, non dico importante, ma quantomeno presentabile. Invece nelle situazioni, diciamo, nelle partite di quest'anno è stato veramente ai limiti della presentabilità. O no, ragazzi, cosa ne pensate voi?
Ma allora intervengo io un attimo per salvare il soldato McGee. Oddio, sicuramente le prestazioni sono negative, come ha anche fatto notare prima Andrea. Opinione mia, McGee è molto penalizzato dal contesto in cui gioca, ovvero dallo starting five, perché per le sue caratteristiche tecniche, a mio avviso, i plus di McGee sono fondamentalmente giocare il pick and roll e tagliare forte verso canestro ed essere servito, ed è un centro che corre molto bene il campo, quindi si trova bene, ha un ritmo piuttosto alto, come ad esempio capitava ai Golden State Warriors, dove chiaramente era un piccolo pezzo del puzzle, però il suo lo faceva. Per conto mio, giocare in un quintetto con il doppio lungo, dove fondamentalmente i possessi vicino a canestro vanno già a Davis, lo penalizza molto, anche perché non è un grande bloccatore, non è un facilitatore con i passaggi, non ha uno contro uno, quindi forse per le proprie statistiche avrebbe bisogno di un altro impiego. Il problema è che non saprei onestamente quale possa essere un impiego migliore e come possa cambiare le rotazioni Vogel, e soprattutto non so se ne varrebbe la pena cambiare per le esigenze di McGee, e se a lui sta bene forse è meglio che sia un po' il sacrificato, ma che vada bene la squadra, ecco.
Sì, diciamo che Luca, da un lato ti do ragione, dall'altro un pochino meno, nel senso che McGee può avere tutte le giustificazioni del caso per quanto riguarda la metà campo offensiva, perché i suoi limiti sono noti e sono sempre stati quelli nell'arco di tutta la sua carriera. Probabilmente però la metà campo nella quale sta deludendo di più è quella difensiva, dove davvero la differenza con Howard si sta vedendo in maniera incredibile. Non so se avete visto, anche Laker Film Room ha fatto una comparison tra come sta difendendo McGee e come sta difendendo Howard, a parità di situazioni, il pick and roll nel qual caso, diciamo che è stato come sparare sulla Croce Rossa. Cioè, all'inizio delle partite partiamo sempre a handicap, secondo me prevalentemente per il fatto che nel quintetto c'è McGee ed è davvero un pesce fuor d'acqua, sia in attacco che in difesa.
Ed infatti, proprio su quello che dice Davide, c'è un dato eloquente sui quintetti utilizzati finora. Il quintetto iniziale, che è quello che è stato utilizzato maggiormente per 68 minuti nel corso delle 6 partite, quindi parliamo di tutto l'arco di queste 2 settimane, quindi non solo l'ultima trascorsa, il quintetto iniziale, quindi con 68 minuti giocati, ha un net rating di meno 1.9. Cioè, chi l'avrebbe mai detto inizio anno che un quintetto con, non dico Bradley che è stata una piacevole sorpresa, ma James, McGee e Green andasse così in difficoltà. Per capire la dimensione di questo problema, lo stesso quintetto con Howard al posto di McGee, ovviamente un minutaggio molto inferiore perché parliamo di soli 14 minuti nell'arco di 4 partite, quindi non l'abbiamo visto neanche in tutte e 6 le gare disputate, il defensive rating di questo quintetto è 63.3 per un net rating di 74.6. cioè sono proprio dei numeri clamorosamente differenti tra di loro, e questo è evidenziato ovviamente da tutte le problematiche che dicevamo, con McGee incapace di proteggere il pitturato, incapace di difendere bene sui pick and roll, non legge, non riesce ad aiutare. Nell'ultima partita contro Dallas, Powell, che più o meno per alcune caratteristiche è simile a McGee, cioè è un lungo atletico, lungilineo, gli ha mangiato in testa per tutta la partita. Nel recap abbiamo lasciato un link per una delle sue difese su Powell, in cui lui è in vantaggio, si inizia a girare intorno, Powell lo supera, lui lo inizia a toccare, mentre i Mavericks tirano, lui si allontana verso il post basso nostro difensivo dove non c'era nessuno, e Powell in solitudine va per la schiacciata. Quindi sicuramente nelle rotazioni c'è da capire qual è il ruolo per McGee, perché comunque spostarlo poi nella second unit rischia di indebolirla troppo, perché, e qui completo il discorso sulle rotazioni viste finora, chi è rimasto stabile tra i nostri panchinari è KCP. Nonostante i problemi al tiro delle prime gare, nelle ultime uscite è riuscito a raccapezzarsi, ha messo a segno qualche tiro, questa notte contro gli Spurs ha segnato due canestri importanti nel finale, e fisicamente ci sta, ovviamente non quando lo mettiamo in difesa sulle ali dotate di chili e centimetri, ma tutto sommato è uno che corre, si muove in mezzo al campo, butta le mani, spinge la transizione. Con McGee l'altra rebus che Fogel deve andare a risolvere è la gestione degli esterni della second unit. Caruso sta alternando dei momenti molto positivi a momenti in cui, soprattutto a difesa schierata, si rende autore di alcune perse sanguinosissime che rischiano di diventare pericolose. Ma soprattutto quelli che dovrebbero essere i nostri tiratori, ovvero Daniels, Cook, eccetera, in due stanno tirando con percentuali veramente pessime, e Fogel si è limitato a far giocare una partita 10 minuti a uno e 5 minuti all'altro, quella dopo al contrario, il che, considerato che Bradley ha avuto un acciacco, Green non è proprio giovanissimo, non è proprio la situazione ideale che ci saremmo aspettati di trovare. Cosa ne pensate, ragazzi?
Riguardo l'ultima cosa, proprio sulle rotazioni degli esterni, direi che in pianta stabile Caruso ha preso anche i minuti di Cook, che l'abbiamo visto pochissimo, se non proprio nulla, nelle ultime due partite, quelle con San Antonio e Dallas. E vorrei parlare soprattutto dell'ultima partita, perché Caruso, nella partita con Dallas, quantomeno, aveva dato una scossa insieme ad Howard, dalla panchina, muovendo meglio il pallone, dando più ritmo alla squadra. Però ieri con San Antonio questo non è avvenuto, è stato poco in partita, ecco. Direi che con lui in difesa, come ha detto prima Dino, abbiamo sofferto pressoché nulla, perché comunque questa squadra ha una forte identità difensiva, come parleremo dopo. Però ieri in attacco è stato molto confusionario, non ha dato quella fluidità che di solito ha dato nelle altre partite, e ieri si è sentita molto, perché la difesa degli Spurs, seppur buona, perché comunque stiamo parlando di una squadra allenata da Popovic, si poteva fare un po' meglio. Cioè, dire che anche alcuni tiri con spazio non ci sono entrati, e ieri l'abbiamo vinta pressoché di difesa. Però Caruso sta andando un po' con alti e bassi, ecco.
Intervengo brevemente su Caruso. Una differenza secondo me tra le prime partite molto positive, in cui fondamentalmente aveva cambiato il ritmo nei terzi quarti, e le ultime due, soprattutto con gli Spurs un po' più sottotono, e anche per il fatto che è diventato praticamente il cambio di LeBron e non ha giocato con LeBron. Secondo me per lui serve molto lavorare con LeBron James.
Una cosa, partita con gli Spurs, io ho anche avuto un attimo l'impressione che sul più 19 ci sia stato proprio un rilassamento generale. Sembrava proprio quasi che si fossero messi in testa che l'avessimo già vinta. ed è successo poi nel terzo quarto, che di solito invece quello è il quarto della svolta al contrario per noi. Non so cosa ne pensate, però ho avuto quella sensazione lì sul terzo quarto.
Una sensazione più che giusta, anche secondo me, nel senso che solitamente arrivavamo pari punti all'intervallo lungo e il terzo quarto era quello nel quale facevamo lo strappo. Questa volta diciamo che siamo arrivati al più 13, quindi forse un po' più rilassati negli spogliatoi. Quando siamo usciti siamo anche andati più al più 19 e a quel punto ci siamo seduti, un errore gravissimo. Fortunatamente poi, grazie ad Howard e a Pop, l'abbiamo risolta.
Davide, scusami.
Prego, Gio.
Il calo nel terzo quarto. Questa notte probabilmente abbiamo affrontato la gara più importante oltre quella con i Clippers di inizio stagione, perché abbiamo affrontato una delle poche squadre che ha in panchina un signor allenatore in grado di leggere e adattarsi a quello che sta succedendo in campo. Nel terzo quarto noi ci siamo ritrovati con il dover fronteggiare la tipologia di attaccante che in questo momento non siamo attrezzati per poterlo difendere, ovvero Rudy Gay, perché gli esterni con un buon tiro, alti e dotati di stazza e forza, non ha Bradley, Green, eccetera, sono veloci sì, ma sono tutti quanti troppo piccoli, un po' quello che è successo con Leonard nella prima gara stagionale. In più ci siamo ritrovati poi dopo con Murray scatenatissimo, e infatti Caruso e Chesipino, che in quel momento giocavano anche perché Green ha avuto problemi di falli, sono stati travolti dall'atletismo e le capacità di intercettare le linee di passaggio dell'esterno degli Spurs. Una cosa però che può farci, come dire, chiamiamolo un aspetto positivo di questa nostra leggerezza, che nelle gare precedenti abbiamo sottolineato perché contro squadre di un certo livello non puoi permetterti questi errori. La cosa positiva, volevo dire, è che è stata la nostra reazione sul 90 pari dal 2012-13 ad oggi. Probabilmente tutti quanti noi avremmo detto: ecco fatto, gli Spurs ci hanno infinocchiato un'altra volta. Invece noi abbiamo dimostrato di averne ancora, abbiamo alzato ulteriormente il livello difensivo, James ha alzato il livello difensivo, Howard, che ha giocato una partita straordinaria, e loro non hanno più segnato. Davis ha spento Aldridge, Howard è intervenuto su tutte le linee di passaggio, ha stoppato Murray, ha recuperato una palla fondamentale su Gay. Quindi direi che a questo punto forse è il caso anche di parlare un po' più nel dettaglio di quello che stiamo facendo nella nostra metà campo, che mi sembra sicuramente la nota positiva.
Sì, esattamente. Aggiungerei solo una cosa: secondo me abbiamo dimostrato ancora più forza mentale contro i Mavs, perché certo non è facile ricominciare a macinare gioco quando ci si è un attimo seduti e si è accumulato un vantaggio di 19 punti, però non è neanche difficile giocare contro una squadra con un allenatore altrettanto buono, secondo me, e con molto più talento degli Spurs, con tutto il rispetto, che prova continuamente gli strappi e sei sempre costretta a raggiungerli. Quando li raggiungi ristrappano di nuovo, e non abbiamo mai mollato contro i Mavs, forse ancora di più, mettendo tra l'altro le giocate più importanti poi alla fine con il pareggio di Green e nell'overtime quando lo strappo l'abbiamo fatto noi ed è stato decisivo. Rifacendomi comunque su questo aspetto del gioco, che è la difesa, che stavamo già introducendo, do la parola a Checco che ce ne parla più approfonditamente. Vai.
Allora, il primo dato che vi vorrei dare di squadra: siamo la squadra che subisce meno tiri della Lega, siamo al pari dei Jazz, cioè subiamo 35 tiri a partita. Di questi 35 87 punti, quindi i nostri avversari tirano col 40% circa. Meglio di noi ci sono solo i Jazz, che hanno lo stesso numero di tiri, ovvero 35, e ne subiscono solo 84. Quindi vuol dire che, cioè, questi sono numeri abbastanza, già abbastanza importanti, insomma. I due difensori che stanno facendo davvero la differenza, a mio parere, sono Bradley e Howard. Su tutti stanno facendo un lavoro meraviglioso e sono sempre sotto i 100 di defensive rating. Howard soprattutto, come diceva prima Mammut, vi invito a vedere anche il video di Lakers Film Room, sta facendo un lavoro sui blocchi pazzesco. Sono dati molto importanti e, insomma, da qui introduciamo appunto tutto il discorso della difesa. C'è un dato carino che è di Bradley. Abbiamo letto da più parti essere non del tutto affidabili, quindi prendiamoli un po' con le molle, però per curiosità la prima cosa che mi è balzata all'occhio è stata la partita con i Mavericks. Tutti davamo Green su Doncic sicuramente, e invece no, ci ha messo sopra Bradley. Bradley l'ha marcato costantemente, nonostante alla fine abbia fatto una signora partita, ma nel matchup con Doncic Bradley lui è riuscito a fare solo 13 punti, però ha servito 9 assist. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Doncic, nonostante sia uno che non ha paura di nulla, perché abbiamo visto ha sparato delle bombe in faccia a LeBron James senza nessun timore, Bradley l'ha costretto a fare il passatore più che a tirare, che sicuramente è la sua dote principale. Questo è stato un gran bel risultato. Infatti poi Doncic ha fatto il grosso quando si sono messi a giocare praticamente uno contro uno contro LeBron, uno da una parte e uno dall'altra parte del campo. Questi sono appunto i dati della difesa dei due difensori principali, diciamo, dei Lakers. Poi c'è tutto il contorno, Danny Green, che sta anche lui sta giocando ottimamente in difesa, ma sta più andando a rubare palloni e a sporcare sulle linee di passaggio. Questi sono i due invece che stanno difendendo meglio l'uomo.
Intervengo su una cosa su Bradley, su cui sono totalmente d'accordo guardando le partite, proprio per quel che si vede. Però ho una domanda un po' provocatoria per tutti. Il defensive rating di Bradley è 98.8. Altri compagni hanno un defensive rating migliore, e mi riferisco a Pop, mi riferisco a Caruso, mi riferisco addirittura a Daniels, anche allo stesso LeBron. Ora, molto probabilmente la mia interpretazione è perché Bradley si ritrova a giocare gli inizi partite con JaVale McGee, di cui abbiamo parlato già ampiamente su come sia una tassa da pagare in difesa. Ma questa è una cosa che è già successa spesso in carriera, se andiamo a vedere i suoi numeri. Qualcuno di voi sa perché capita questo, che Bradley non ha un defensive rating che rende giustizia a quello che si vede con gli occhi, perché lo vediamo letteralmente essere molto complesso da affrontare per ogni point guard che porta la palla dall'altra parte del campo? Cosa ne pensate?
Provo a sparare io. Probabilmente perché, essendo un ottimo difensore, si ritrova sempre a mancare il migliore dall'altra parte. Quindi il migliore dall'altra parte lo puoi limitare, ma non fermare completamente, perché altrimenti saresti non so cosa in difesa. Lui è bravo nel limitare, come abbiamo visto prima su Doncic, quel discorso lì. Cioè, sì, ok, tu mi hai fatto 13 punti, però non ti ho fatto andare oltre, ti ho costretto a servire un assist. Potrebbe essere questa una chiave di lettura?
Un'altra chiave di lettura che posso aggiungere è anche per la costruzione dei ratings. Noi l'abbiamo visto l'anno scorso, per rimanere un po' nell'orticello giallo-viola, Ingram e Ball si sbattevano tantissimo su tutti i difensori, su tutti gli attaccanti, pardon, più pericolosi avversari. Spesso erano gli Irving del caso a riconoscere che erano state le difese, anche Durant, ricordo, contro Ingram soffrì parecchio e lo dichiarò a fine partita. Questi rating però sono complessivi sui possessi, quindi un buon difensore può azzerare il miglior attaccante avversario, ma se il resto della squadra affonda, affonda anche il suo rating individuale. Giusto una annotazione più metodologica che concreta.
Sì, per fare un discorso magari meno tecnico legato ai numeri, diciamo che la tecnica di difesa di Bradley è molto soffocante, tende a stare molto attaccata all'uomo. C'è stato un possesso ieri in cui abbiamo fatto una rubata, mi viene in mente, mi pare che era contro DeRozan sul possesso, era talmente attaccato che DeRozan l'ha fatta che buttare via e LeBron ha controllato il recupero. Diciamo, questa sua tecnica di difendere proprio attaccato, mi viene un altro paragone che era un suo ex compagno come Marcus Smart dei Boston Celtics. Questo suo modo di stare molto attaccato può mandare in confusione il suo avversario. Mi viene in mente molte volte quando c'è stata in questi anni una serie Cleveland Boston, quando c'era ancora Kyrie, lui prendeva sempre Kyrie, aveva questo suo modo comunque di mettere le mani, farli di sporcare ogni sua ricezione, quindi, e questo gli fa spendere molte energie, però poi ovviamente sul 48 minuti va a pagarla. Ma poi soprattutto un grande attaccante, poi grande difensore. E ultima cosa, Bradley, per quanto ci voglia, ci mette impegno, è piccolo per difendere a certi attaccanti, tipo anche ad esempio lo stesso Kyrie, ma mi viene in mente anche, che so, magari Jimmy Butler nelle prossime partite, che si ritroverà, magari anche Kyle Lowry, sono molto più tosti di lui, e lì paga un po', una questione di chili, altezza, e fa fatica in quel contesto a far vedere le sue grandissime doti difensive.
Esatto. Soprattutto per una questione, ti do ragione, soprattutto per una questione fisica, di altezza e soprattutto di chili, non è un giocatore che può completamente annullare chi ha davanti, non è un Artest, o non è neanche, parlando di lunghi, per esempio un Anthony Davis che alza le mani e stoppa la Marcus Aldridge ogni 2x3. Lancio solo una provocazione veloce a chiunque voglia rispondere, riagganciandomi sempre al fatto della difesa, col senno di poi, quindi di adesso, secondo voi, se non si fosse rotto DeMarcus Cousins e noi non avessimo preso Howard, in questo momento giocando come centri con Cousins e o Meggi, saremmo così efficaci?
Rispondo io, per conto mio no, perché il lavoro che sta facendo Howard, soprattutto sul perimetro, a me sta stupendo. Non so se qualcuno vuole dire qualcosa di più sulla difesa che stiamo facendo sugli esterni, sul tiro da tre, però mi sembra che stiamo facendo davvero un ottimo lavoro.
Sì, io se vuoi ho ricavato anche qualcosa a riguardo. Per quanto riguarda il tiro da tre, siamo la terza difesa per minor numero di tiri da tre tentati dagli avversari, quindi questo vuol dire che costruiamo una difesa che in grado di marcare anche bene anche gli esterni sugli scarichi. E per quanto riguarda invece i tiri andata a segno, siamo settimi, quindi siamo comunque nella parte alta della classifica, diciamo. Ci tirano contro il 30% da 3 e per percentuale siamo quinti. Comunque, diciamo, i tiri tentati rimangono comunque 9 a partita, tiri da 3 tentati rimangono 9 a partita e siamo terzi. Questo vuol dire che nelle rotazioni ci siamo, e soprattutto credo che anche questo dato sia aiutato anche dal fatto che lo stesso LeBron James si sia messo a difendere sul serio nelle ultime 2-3 partite.
Sì, intervengo io su LeBron con un paio di dati, e come potete anche trovare su articolo di oggi di Cuore Giallo Viola, secondo me c'è un dato che è davvero importante, è che LeBron sta contestando il 70% dei tiri tentati contro di lui, e in questo è migliorato del 16% rispetto allo scorso anno, quindi vuol dire che sta proprio andando più addosso all'uomo e sta anche tenendo gli avversari più lontano da canestro quando tirano contro di lui, per 60 centimetri in più. e quindi sta concedendo meno punti. Lui stesso ha dichiarato di sentirsi meglio e di difendere meglio. Secondo me il mix della salute migliore, del trovarsi in un sistema difensivo in cui è coinvolto e in cui gli piace, lo sta aiutando a fornire prestazioni come era da un po' di anni che non vedevamo fare LeBron James in difesa.
Posso dire che è stato un po' tanto paraculo, perché dire che sta difendendo perché è sano è, diciamo, un pochino eccessivo. L'anno scorso non si è fatto uno strappo dalla gara 1 e mentre in attacco il suo apporto è stato importante, nell'autunno dello scorso anno in difesa non ha mai mosso un dito, ma neanche per caso, ed era sano. Diciamo che quest'anno è sano e ha voglia di giocare, gli fa piacere giocare in una squadra con un altro campione come Anthony Davis, e questo forse lo motiva un po', diciamo, di sana competizione tra maschi alfa, lo motiva a dimostrare che è ancora il migliore in entrambe le metà campo, e forse gli viene più naturale sbattersi, ecco.
Sì, riguardo a LeBron, si vede proprio una totale applicazione, cioè si vede proprio una totale abnegazione in quello che crede, e crede in quello che gli sta dicendo Vogel, coaching staff in generale, perché non dico che difende quattro quarti, perché non difende quattro quarti, però in possessi chiave, ma anche non in possessi chiave, comunque è solido. Non è come l'anno scorso, tutti abbiamo in mente quella partita con Memphis in cui perde Caboclo ogni possesso in difesa. Questo non sta capitando e credo che non capiterà, a meno di cataclismi, perché ha un'altra mentalità lui in primis, perché vuole essere una stagione di vendetta, una revenge season, come ha postato dopo la tripla doppia fatta con Dallas, e soprattutto vuole far capire che vuole difendere. Un dato su tutti, cioè ovviamente il campione piccolissimo finora, e abbiamo fatto solo 6 partite rispetto a una stagione intera, però finora un defensive rating di 96.2. l'anno del 2011-2012 ha giocato 62 partite, ha vinto l'MVP, aveva 98.6 Miami Heat, ere geologiche differenti riguardo l'NBA, un'altra velocità di possesso, un pace totalmente differente, anche se parliamo solo di poche stagioni fa. Però c'è un LeBron James in difesa e con questi compagni differente, questo è, rispetto all'anno scorso, è un dato di fatto certo.
Riguardo LeBron c'era Checco che voleva aggiungere qualcosa anche per quanto riguarda più che altro la metà campo offensiva, perché nonostante i risultati siano più che soddisfacenti finora, perché ci ritroviamo in vetta alla Western Conference, molti lamentano il fatto che il gioco di LeBron sia un pochino troppo lento, forse stazioni un pochino troppo con la palla in mano, ma ce ne parla più approfonditamente che ecco, vai.
Ecco, ci siamo. Era il mio personale momento più temuto della serata ed è arrivato. Allora, a me personalmente la partita con i Mavericks non mi ha fatto impazzire come ho visto invece ha fatto impazzire tantissimi tifosi giallo-viola. Ovviamente contentissimo della vittoria, sì, però è un basket che non riesce proprio ad entusiasmarmi, non c'è niente da fare, al contrario invece di quello che si è visto con gli Spurs. Mi spiego meglio, terzo e quarto quarto LeBron ha deciso che era la sua partita, quindi palla in mano, palleggio per 20 secondi, fermi, tutti immobili, e poi gli ultimi quattro qualcosa faceva lui, tiri assurdi, attaccava il ferro, tutte queste cose qui. Ora è giusto che lo faccia, perché ce l'ha ed è giusto che lo faccia. È meno giusto che fermi il gioco per 20 secondi e che lo faccia soprattutto per tutto il secondo tempo. Abbiamo visto invece la partita con gli Spurs, ha corso, ha attaccato il ferro più velocemente, non faceva passare 20 secondi tutti fermi, ha tenuto il ritmo i compagni e alla fine tutti ne hanno giovato di questa situazione. Ovviamente, ripeto, non sono qui a dire che sia stata una brutta prestazione, perché non lo posso dire, è impossibile, però è una cosa che proprio non mi riesce ad entusiasmare, quella lì.
Ma intervengo io a fare l'avvocato del re, possiamo dire. Per conto mio non ho visto una differenza così enorme nelle prestazioni in Texas di LeBron tra Dallas e San Antonio. Un paio di numeri. A livello di tiri il numero è perfettamente identico, 23 in entrambe le partite. In entrambe le partite è andato ben oltre la doppia cifra di assist e lo usage rating è fondamentalmente identico, anzi è lievemente superiore nella partita di San Antonio. Partita di San Antonio dove ha anche perso un paio di palloni non propriamente bellissimi. Forse una differenza, e su questo a mio avviso Francesco ha ragione, c'è un po' sul pace della partita e questo risulta anche nei numeri, ma io non vedo questa differenza così grande.
Ma infatti è proprio lì il punto. C'è il punto, forse i numeri sono anche peggiori perché ha tirato quello 0% da 3 addirittura con gli Spurs, per dire.
È, ma una non è differenza di pace da 101 a 103, quindi non parliamo di 95-110.
Io però ti sto parlando del secondo tempo della partita con i Mavericks, dove ha cambiato totalmente il suo modo di giocare. Cioè il secondo tempo a me è irritato proprio, per quanto sia stato un secondo tempo mostruoso, perché ha messo su delle robe mostruose, però a me è irritato perché non puoi per 15 minuti prenderti il pallone in mano, fermare una squadra intera per 20 secondi e poi sparacchiare, fare qualcosa gli ultimi 4. Poi efficace perché abbiamo vinto, però non, è una cosa che proprio non riesce ad entusiasmarmi.
No, ma al di là dell'entusiasmo, che penso sia relativo, vorrei aggiungere un altro dato. Nel roster attuale di giocatori con assist in carriera superiori a 3 a partita ce ne sono 0. Quindi è inevitabile che LeBron deve essere di fatto il playmaker, il facilitatore dell'attacco. E nel momento in cui lui è caldo e segna e può mettere dei punti, è chiaro che diventa tra virgolette il facilitatore di se stesso e quindi ferma l'attacco e si mette in proprio. Forse un po' il limite del roster, e io da questo lato mi sento di dire che potrà andare meglio e potremo avere un attacco più fluido nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Cerco un attimo di mediare, diciamo, tra quella che è la tua posizione e quella che è la posizione di Francesco, perché forse in realtà lui non è che, chiaro che non ha piacere a vedere magari lunghi minuti di isolamenti, ed effettivamente non è il basket che ambisco a vedere nemmeno io, pur se con i Mavs le triple sono entrate, quindi zitti tutti e ci portiamo a casa volentieri il risultato, però forse chiaro che è preferibile vedere un giochino un po' meno statico, un pochino più dinamico, con un pace un po' più alto come quello giocato contro i Spurs, che può portare anche magari a più possessi, più punti, più punti generati da rimbalzi offensivi, come è successo quando LeBron comunque corre a tutta canestro, a volte sbaglia dei layup, e può esserci l'Anthony Davis o l'Howard di turno a ripulire, mentre se palleggi per 20 secondi e poi spari la tripla, se entra bene, se non entra difficilmente poi recuperi il rimbalzo offensivo. Su LeBron volevo aggiungere ancora qualcosa, Andrea, prego.
Sì, per difendere ancora LeBron devo dire che nella partita con i Mavs, dove ha ristagnato un po' di più l'attacco, va detto, però lui uno cercava sempre comunque l'uomo di chiamava sempre il blocco per portarsi Doncic e sfidarlo in uno contro uno, per sentire la sfida un più diretta, perché vedeva comunque Doncic dall'altra parte del campo, che comunque un'azione sì e l'altra pure, faceva quel che voleva proprio, era una questione di sfida continua e voleva sfidarlo in questo modo il talento sloveno. Poi è vero, non è una pallacanestro che appassiona manco a me, perché è una pallacanestro molto simile a quella che fa James Harden, e va detto che questi isolamenti mettono fuori ritmo i tiratori ed è difficile costruire un attacco di qualità su queste basi. Bisogna trovare il modo di trovare più movimento di palla. Va detto che comunque io sinceramente ho visto delle soluzioni in post basso, che poi Davis o LeBron anche in post, però LeBron in post quando ci è andato due o tre volte ha fatto degli assist. Però diciamo che ho visto dei movimenti in post che iniziano a far vedere un po' il movimento lontano dalla palla, e però Davis deve migliorare alcune letture lì. E per finire l'argomento su LeBron, non ne farei un problema troppo grosso. Sinceramente si gioca la pallacanestro che vuole LeBron, specie in regular season. Si deve un po' gestire, capisco che non può piacere, però è una pallacanestro che lui comunque fino a questo punto della carriera gli ha tratto sicuramente dei vantaggi. Andiamo calma, adesso si sta creando un'identità difensiva, speriamo che prima o poi si veda anche un po' più di attacco. Però su LeBron vorrei, se attacchiamo LeBron dopo che fa due triple doppie, andiamo con calma.
Ok, direi che possiamo finalmente chiudere l'argomento LeBron. Questa settimana è tornato in campo dopo una lunga assenza Kyle Kuzma. È cambiato qualcosa a livello di rotazioni? Si è visto ancora poco ovviamente da parte sua, ma ce ne parla Luca, prego.
Sì, allora, Kyle Kuzma è rientrato nella doppia trasferta in Texas, è rientrato chiaramente un po' a corto di condizione, ma normale fosse così dopo un paio di mesi di stop per gli infortuni alla caviglia con Team USA. Per ora è stato impiegato per 17 minuti a partita da Vogel, è entrato nelle rotazioni sempre sostituendo McGee nel primo e nel terzo quarto, e ha avuto qualche minuto nel secondo e nel quarto, non contro San Antonio, nel quarto giocato contro Dallas, non in Texas. Per ora non benissimo al tiro, diciamo che da due punti è andato con 4 su 7, quindi discreto, male dalla lunga con 1 su 8 nonostante il lavoro fatto in estate, speriamo si riprenda. Una notazione a mio avviso interessante nelle rotazioni di Vogel che in conferenza stampa aveva parlato di Kuzma, da cui vuole progressi in difesa, e non è un caso a mio avviso che nella partita con Dallas ha impiegato Kuzma sempre o con Davis o con Howard, mentre con gli Spurs addirittura nei minuti in cui è stato in campo è sempre stato in campo con Anthony Davis, quindi evidentemente Vogel lo vuole proteggere. Questi sono a mio avviso gli spunti più interessanti, poi è all'inizio, speriamo che progredisca, che trovi la condizione e che dia un contributo con i suoi tagliacanestro e con scoring dalla panchina.
Ottimo, vedremo, effettivamente ancora molto presto per dare un giudizio, un giocatore in più che speriamo possa essere utile. Direi di andare ad analizzare quelle che saranno le partite che giocheremo questa settimana. Si andrà a Chicago nella notte tra martedì e mercoledì, e si giocherà nel fine settimana, venerdì e domenica, rispettivamente contro Miami e Toronto a casa. Chiedo ovviamente il solito giro di pronostici un po' a tutti. Prego Andrea.
Vado di totale ottimismo, cavalchiamo il momento, 3-0.
Luca.
Anch'io, continuo. 3-0.
Odino.
Io credo che potremmo giocare con leggerezza la partita di Chicago, perché siamo reduci da due belle vittorie in casa di due avversarie tutto sommato ostiche, I big hanno giocato tanto, Bradley potrebbe essere rivalutato proprio prima della partita di Chicago, è uscito un tweet proprio mentre stavamo parlando, e quindi non sono sicurissimo del 3-0. Quindi Chicago poi è una squadra giovane, se dovessero imporre un ritmo elevato potremmo, diciamo, fare il primo passo falso vero della stagione. Quindi io sento più un 2-1.
E Checco?
Io dico 2-1 e per me invece rischiamo con i Raptors, che anche loro hanno un'ottima difesa e il nostro attacco non è proprio il massimo, ed è lì che secondo me possiamo rischiare qualcosa.
Sì, io non condivido le preoccupazioni di Odino per quanto riguarda i Bulls, ma ho visto giocare sia gli Heat che i Raptors e portarle a casa tutte e due mi sembra difficilino. Un 2-1 mi renderebbe felice. Direi che siamo arrivati alla fine di questo
anche
podcast,
perché dovessimo fare 3-0 guaglieremmo la partenza della stagione dell'ultimo titolo
8-1, sì.
8-1, quindi sarebbe veramente una cosa pazzesca.
Prima di chiudere ricordiamo una notizia ottima per i tifosi giallo-viola: Anthony Davis è stato nominato giocatore della settimana per l'Ovest, ad Est Giannis Antetokounmpo, qualcosa che non succedeva dal 2012-2013 quando era stato eletto Kobe, e quindi un altro record, diciamo, per Anthony Davis, che questa settimana partendo da Memphis ne ha macinati parecchi. Siamo in chiusura, io saluto tutti, ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Dino.
Ciao a tutti.
E ciao Checco.
Ciao a tutti.
Appuntamento alla prossima puntata. Leggete sempre i recap e gli articoli sul sito Cuore Giallo Viola. Ciao.